Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Le 10 in punto, Marco Pagani con voi fino alle 11.30. Come sapete, Moby Dick inizia con una prima mezz'ora dedicata a frammenti di ascolto del dossier della scorsa settimana andato in onda nella trasmissione Alphaville, che poi viene approfondito in diretta, viene sviscerato, vengono analizzate le varie branche di riflessione che possono essere scaturite da quel dossier. Dossier dedicato alla finanziarizzazione del calcio mondiale la settimana scorsa. So che è una brutta parola, Paolo Borgonovo prima infatti ne parlava come di un elemento di possibile fastidio. È brutto anche il fenomeno che descrive, quindi in questo caso l'abbiamo tenuta buona. Parliamo di cosa resta dei valori sportivi più autentici nello sport più seguito al mondo. Sapete che sono appena iniziati i mondiali di calcio, ospitati quest'anno da Canada, Messico e Stati Uniti congiuntamente. Sulla carta l'evento sportivo più redditizio di sempre, con ricavi stimati in oltre 10 miliardi di dollari. E abbiamo parlato, quindi, come dicevo, nel dossier di Alphaville dell'argomento calcio e denaro, proponendo diversi esempi, 5 esempi, uno al giorno, nella settimana scorsa, di squadre che rifiutano questo modello del profitto davanti a tutto. 5 storie diverse per raccontare un calcio che può essere ancora fatto di passioni e valori sportivi, prima che di azionariato e di diritti. Cominciamo allora con riascoltare un frammento della storia raccontata martedì. Siamo in Irlanda e conosceremo la storia dei Bohemians di Dublino. Il Bohemian FC è spesso citato come un club che prende posizione su temi come diritti sociali, antirazzismo, sindacalismo, clima e solidarietà internazionale. Martedì, come dicevo, ne parlava Sandra Sain con Cosimo Giordano, che è direttore e fondatore della testata giornalistica Sottoporta, che si prefigge proprio di raccontare le cose belle, quando le trova, del calcio internazionale. Sentiamo.
L'attivismo del Bohemian non nasce come operazione di marketing, ma dalla sua struttura e dalla sua storia. Essendo un club controllato dai soci e profondamente radicato nel quartiere di Finsborough a Dublino, il rapporto con la comunità è sempre stato centrale. Il Bohemian, come hai detto tu, è noto per promuovere l'inclusività e sensibilizzare su alcuni temi delicati e collabora costantemente a programmi e iniziative per migliorare la vita della propria comunità. E basti pensare che da 25 anni esiste la Chrysalis Community Drug Project, un punto di riferimento nella zona nord del centro di Dublino che crea percorsi di supporto e recupero per i membri e i tifosi del Bohemian affetti da tossicodipendenza, e compresi i familiari, che è un dettaglio secondo me da non sottovalutare. Stiamo parlando di un club davvero ultracentenario, è nato in una Dublino che non sapeva ancora cosa volesse essere tra il peso del colonialismo e i sogni di rivoluzione. È uno dei club fondatori della League of Ireland, campionato che ha vinto per 11 volte. Bohemian appartiene al 100% ai propri tifosi, deve rispondere solo ai suoi soci e basta. Quindi direi che uno dei principali vantaggi è che il club non potrà mai morire per il capriccio di un fondo di investimento, per il fallimento di un proprietario miliardario. E questo controllo collettivo crea inoltre un forte senso di appartenenza, perché i tifosi non sono semplici clienti, ma custodi, coproprietari del progetto, e tutto ciò è davvero bellissimo. E d'altra parte ci sono anche degli svantaggi, dei limiti evidenti, perché un club controllato dai soci dispone generalmente di meno capitale rispetto a società sostenute da grandi investitori, appunto. E avere meno soldi significa minore capacità di spesa sul mercato o infrastrutture più difficili da finanziare, magari. Poi i processi decisionali possono essere più lenti o comunque un freno. In parole povere, il modello popolare garantisce maggiore democrazia e forse è più bello, nel senso è una bellissima cosa, ma è più complicato magari competere costantemente ad alti livelli, e di sicuro questo non garantisce il successo sportivo.
Quindi qui com'è messo il Bohemian? Sta vincendo, ha vinto ultimamente. Io dicevo che è in prima divisione, com'è se l'è cavata quest'anno?
Il campionato si sta giocando, il Bohemian non vince titolo dal 2009, però comunque è sempre lì, a più o meno ad alti livelli, anche perché il campionato irlandese non ha tantissime squadre, però ecco, ci provano ogni anno perché e poi l'obiettivo è quello di, appunto, di competere per vincere qualcosa, magari.
Ecco, non so se sai rispondermi a questa domanda, ma mi stavo chiedendo, ma per diventare soci del Bohemian bisogna avere un qualche rapporto con Dublino, eccetera, o basta magari aderire, no, a questo progetto sportivo barra politico della squadra?
Beh, il Bohemian accoglie tutto e
E
tutti.
questo ci
Il Bohemian
piace, insomma.
è perché appartiene davvero al 100% ai propri tifosi e questo modello di gestione comunque ha profondamente plasmato i valori e la direzione del club stesso, che non deve tenere conto di nessuno se non dei propri soci. Quindi hai parlato di politica, i Blues, così soprannominati, hanno adottato un'identità politica molto di sinistra da più di un decennio, visibile nel branding del club, nel linguaggio, nei messaggi pubblici, ma anche nelle iniziative comunitarie. Un modello che ricorda per certi versi quello del St. Pauli di Amburgo, se proprio vogliamo fare un piccolo paragone, perché comunque la cultura del club è il risultato di un dibattito costante che va sulla stessa direzione. Se il club promuove valori progressisti è perché la maggioranza dei suoi soci si identifica in essi e le posizioni pubbliche poi sono da considerare parte della loro identità. E il Bohemian è visto davvero come un'istituzione profondamente legata al proprio territorio perché è attento a tutto quello che succede intorno e utilizza il calcio come amplificatore culturale e sociale, che se ci pensiamo bene è uno strumento unico. Ed è così che le scelte culturali, politiche, nascono appunto da un dialogo continuo tra club, tifosi e comunità locale. Vorrei parlare delle maglie perché il Bohemian ha capito, come altri pochi club al mondo, che la maglia non è un prodotto, è un manifesto. E da anni la usa per raccontare storie di musica, di artisti, di una città che si chiama Dublino. Nel 2021, ad esempio, il Bohemian ha collaborato con la band Fontaines D.C. per realizzare una maglia che aveva lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei senza tetto in Irlanda, con il 15%, se non sbaglio, dei profitti derivanti dalla vendita, devoluto direttamente a Focus Ireland, che è un'organizzazione che supporta le persone senza fissa dimora o a rischio di diventarlo. Quindi proprietà popolare, il forte legame con la comunità e con il territorio, l'impegno sociale e civile comunque per migliorare la vita delle persone nella loro comunità. Il Bohemian Football Club è tutto questo. E in un'epoca in cui il calcio sembra aver venduto la propria anima alle logiche del mercato, il Bohemian ci ricorda perché ci siamo innamorati di questo gioco, perché non lo considera soltanto intrattenimento business, ma lo considera un mezzo, uno strumento per aiutare cause, persone e luoghi.
Cosimo Giordano, direttore di Sottoporta, che è questo giornale sportivo che cerca storie di calcio bello a livello internazionale, ci raccontava appunto del caso del Bohemian Football Club irlandese, citando anche il San Paoli germanico, che peraltro era protagonista anche dell'intervento di Marco Petroni il lunedì, quindi il giorno prima di quando è andata in onda questa intervista. Sono peraltro due storie simili, quella del Bohemian e del San Paoli, perché entrambi hanno una visione del calcio che pensa prima ai valori, potremmo dire, che al valore economico. Rimaniamo però tra poco nel Regno Unito, dove scopriamo un caso di una reazione a un'operazione finanziaria a dir poco discutibile, reazione dalla quale è nata una squadra completamente diversa dalla squadra precedente. Ma scopriremo meglio di che si tratta tra pochi minuti dopo il brano di David Byrne, What is the reason for it?
Love can make you is war, love is peace. Love is such a tasty treat, but when it's done, love is on, love is queer, love will take you out of here to find someone. What is the reason for it? Why is it there? Is it my body or my brain? Nobody understands it, they all believe that it will all make sense someday.
Dicevamo, parlavamo di calcio. Nel 2005 il magnate americano Malcolm Glazer acquista il Manchester United attraverso un'operazione finanziaria da 790 milioni di sterline. E cosa fa? In pratica compra la società usando prevalentemente denaro preso in prestito, garantito dalla stessa società che ha comprato, che quindi si ritrova coperta di debiti per un totale di circa 500 milioni. I tifosi evidentemente non ci stanno, non gli va giù che la loro squadra del cuore venga comprata da un americano con i soldi della squadra stessa. Ci si chiede anche se cose del genere siano legali, ma purtroppo lo sono. Comunque i tifosi non ci stanno, si organizzano, fondano lo United of Manchester, Manchester United, United of Manchester, capite già in che contrapposizione si pone questa nuova squadra. E lo United of Manchester naturalmente non gioca in Serie A in Inghilterra, oggi gioca però in quarta divisione e fa anche ben sperare. Ne parlava Enrico Bianda mercoledì con Andy Mitten, che è un giornalista sportivo britannico e vera e propria autorità per quanto riguarda tutto quello che ruota intorno a Manchester United e in questo caso anche a United of Manchester. Sentiamo insieme.
The formation of FC United in 2005 was a rejection.
La nascita di FC United nel 2005 fu un rifiuto dell'acquisizione del Manchester United da parte della famiglia Glazer tramite un controverso buyout fortemente indebitato. All'epoca non pensavo che una cosa del genere dovesse essere permessa e ancora oggi non penso che dovrebbe essere consentita. Fu una vergogna che sia successo. Così alcuni tifosi del Manchester United, compresi molti miei amici, fondarono FC United. Mio fratello, che è un calciatore, e molti membri della mia famiglia che giocano a calcio, fu uno dei primi giocatori a unirsi a FC United. E la loro filosofia, fin dall'inizio, era quella dell'indipendenza. I tifosi dovevano essere parte integrante del club. Il calcio doveva essere accessibile economicamente. Ci doveva essere democrazia e un rapporto con la comunità locale basato sul territorio. Il problema fu che agli inizi non sapevano bene quale fosse il loro territorio di riferimento a Manchester. Avevano soprattutto la base dei tifosi, 3, 4, 5 mila sostenitori del Manchester United arrabbiati. Molti di loro smisero di andare alle partite del Manchester United. Nel 2005 molti non sono mai più tornati da allora. Quindi fu un rifiuto del calcio business, del calcio che stava diventando sempre più commercializzato ed era un modello completamente diverso rispetto a ciò che il Manchester United era diventato. In realtà questo divise la tifoseria. Molti tifosi pensarono che fosse una grande idea, altri no. Li accusavano di aver abbandonato il loro club. Si sentivano parole come Giuda. Quindi ci fu una grande frattura all'interno della tifoseria del Manchester United. Ci furono molte discussioni ed è stato un periodo molto spiacevole. Col tempo le ferite si sono rimarginate, i rapporti oggi sono migliori, ma i principi di fondo restano gli stessi.
FC Football Club United of Manchester ha adottato una struttura societaria cooperativa e partecipata fondata sul principio One Member, One Vote. Perché avete ritenuto che questo modello fosse l'unico coerente con il progetto politico e culturale della squadra? E quali limiti o difficoltà comporta oggi competere nel calcio inglese con una governance di questo tipo?
If the owners own the club, then you would stop takeovers like the Glazer takeover of Manchester United. It's very idealistic.
Se i tifosi fossero i proprietari del club, allora si potrebbero impedire acquisizioni come quella dei Glazer al Manchester United. È una visione molto idealista. I tifosi si sentono completamente responsabilizzati, sentono di essere loro al comando, è il loro club calcistico. L'anima del club appartiene ai sostenitori ed è qualcosa che un ultracapitalista non può semplicemente comprare, anche quando si tratta di un bene storico e comunitario importante come è diventato il Manchester United. Però ci sono limiti e difficoltà in questo tipo di gestione, perché alla fine il denaro conta. I calciatori in generale vanno dove ci sono più soldi. Mio fratello è stato un caso raro perché scese di 5 categorie per giocare nell'FC United, proprio perché credeva nel progetto. Così FC United ha trovato una propria dimensione, senza un mecenate e senza grandi sponsor, ma ha dovuto comunque confrontarsi con la realtà commerciale. Anche senza sponsor di maglia, avevano bisogno di sponsor che aiutassero il club, perché erano impegnati a mantenere prezzi popolari per i biglietti e dovevano comunque essere gestiti come un'azienda. Bisognava pagare le bollette, i calciatori, l'elettricità, l'acqua, lo stadio e la sua manutenzione. Quindi penso che dal punto di vista finanziario per FC United sia stata una sfida enorme. Hanno una base di tifosi più ampia rispetto a molti club che giocano in categorie superiori alla loro. Quello che non hanno è un benefattore o qualcuno che continui a immettere denaro nel club, proprio perché sono rimasti in gran parte fedeli ai loro principi originari.
A benefactor or somebody pumping money into them because they've stayed largely true to their initial aim.
Sentivamo la voce di Andy Mitten, doppiata da Mattia Pelli, al microfono di Enrico Bianda, a raccontarci della storia del United of Manchester, o Manchester FC, come lo chiamava. E tra poco ci spostiamo nella vicina Italia, in particolare a Firenze, dove c'è una squadra che fa anche lei qualcosa di simile, si chiama CS Le Boschi, Centro Storico Le Boschi, e se vi viene il dubbio, sì, si riferisce proprio a quel Le Boschi.
piapos mangapas a vendipas se den condenas e me tiranas a pesmo piapos mangapas a vendipas se den condenas guren con que sora gorengdek sora gorengdek sora yadorendek sora gorengdek sora yadorendek sora yorendek yadorendek
Elina Duni con Yati Den Magapas, spero si pronunci in questo modo, chiude questa carrellata sul dossier della settimana scorsa, dicevo, dedicato a storie di squadre che rifiutano il modello del solo profitto, con una squadra minore che gioca a Firenze. Parliamo del centro storico Le Boschi, il nome è già tutto un programma. Nata nel 2010 da un'idea di un gruppo di tifosi desiderosi di creare una squadra che fosse un'espressione autentica e partecipata della città. Il club è stato il primo grande esperimento in Italia di azionariato popolare calcistico. Ne parlava Enrico Bianna con Lorenzo Giudici del consiglio di amministrazione della squadra. Sentiamo.
Noi abbiamo iniziato veramente giovanissimi, quindi nel 2004, a seguire questa squadra che avevamo scoperto in questi giornalini del calcio dilettantistico toscano, che si chiamava all'epoca AC Le Boschi, che era una squadra che esisteva già ed era ultima in classifica in terza categoria, che è l'ultima serie dei campionati dilettantistici regionali, e noi leggemmo di questa squadra e, ripeto, giovanissimi liceali con esperienze di militanza soprattutto in curva Fiesole, quindi nella curva della Fiorentina, decidemmo di andare a seguire questa squadra da ultras, quindi col tamburo, bandiere, tifo continuo per 90 minuti. Ci presentammo un pomeriggio e questi giocatori ignari a fine primo tempo vennero sotto la tribuna a dirci: ma perché siete venuti a prenderci in giro? Qualcuno di noi risponde: no, no, noi da oggi saremo gli ultras di questa squadra. Quindi la storia è molto vecchia, cioè è di 22 anni fa. Piano piano è diventato un momento di divertimento molto grosso per diverse comitive della città. Quindi insomma è diventata una curva piuttosto nutrita e piano piano erano quegli anni 2000 in cui in Italia hanno fatto delle grosse leggi repressive contro la cultura ultras negli stadi, no? Il decreto Amato, la legge Pisano. E noi piano piano sviluppammo sempre una maggiore coscienza del fatto che servisse, almeno a noi, a noi servisse uno spazio di libertà maggiore. Per libertà maggiore intendiamo l'azione diretta della comunità nei confronti della squadra. Quindi piano piano dal 2004 al 2010 abbiamo iniziato a riflettere su come fare, finché nel 2010 abbiamo deciso di fondare un azionariato popolare, cioè un modello organizzativo dove la comunità fosse direttamente responsabile di ogni ambito di gestione della squadra.
Mm-hmm. Tra l'altro va detto che tra le attività iniziali, almeno che si sono conosciute, vi erano anche proprio quelle di una scuola calcio per i ragazzi, con costi bassissimi o quasi nulla anche per i ragazzi magari più bisognosi, e quindi ha avuto un impatto sulla comunità diretto, quindi l'attività non si svolgeva solo all'interno del campo nelle partite canoniche. Cosa significa concretamente essere alternativi al modello dominante del calcio contemporaneo, oltre all'azionariato popolare e dunque alla possibilità di controllare ogni aspetto della vita di una squadra? Si tratta di una scelta politica, sociale, culturale o soprattutto comunitaria?
Allora, io direi che si tratta di una scelta politica, che naturalmente, come ogni scelta politica, si porta dietro la dimensione sociale, la dimensione culturale, la dimensione comunitaria. Però noi interpretiamo il nostro agire come quello di militanti politici che operano attraverso, in questo caso, lo sport per la trasformazione del mondo, del luogo in cui viviamo. Insomma, noi siamo abituati a una realtà dilettantistica, ma anche professionistica, che è basata su un modello organizzativo fondato sostanzialmente su bolle speculative. Sono squadre che falliscono da un momento all'altro perché non reggono più il tipo di modello di gestione che hanno intrapreso. La nostra idea, siccome secondo noi una squadra di calcio è un patrimonio per il territorio, è una responsabilità sociale che ci si prende verso il territorio, la nostra idea era in primo luogo costruire un modello sostenibile, competitivo ma sostenibile, quando è che un modello è sostenibile? Un modello è sostenibile quando riesce a essere fortemente radicato sul territorio. Radicamento sul territorio vuol dire essere capace di rispondere ai bisogni che la comunità evidenzia.
E anche il Grande Lebowski era una delle storie del dossier della scorsa settimana. Noi sono arrivate le 10.27, lasciamo spazio allora un po' di musica e tra poco vi ricordo che proseguiremo la riflessione intorno a questi argomenti con i nostri ospiti in diretta. Marzio Minoli, giornalista economico della RSI, tifoso e amante dello sport, mi stava raccontando che lui 12 o 13 volte all'anno va a Tottenham per seguire la sua squadra del cuore, il che comporta una trasferta non proprio vicino casa, e autore anche del libro uscito 2 anni fa, Noi tifosi, istruzioni per l'uso, Fontana Edizioni. E poi avremo anche al telefono Pippo Russo, che è un sociologo, giornalista e scrittore, che sul calcio, al calcio ha dedicato molti scritti e molte riflessioni. 10.28, Warren Vacher Quintet con Dusi, poi il notiziario e poi il Moby Dick in diretta per la prossima ora.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Pochi Lafarge con The Devil Ain't Lazy è il brano che ci porta al dibattito di un'ora dedicato alla finanziarizzazione del calcio internazionale. Io mi rendo conto che è un titolo bruttissimo, la parola finanziarizzazione si fa anche fatica a dirla ed è veramente brutta, però visto che descrive un fenomeno che comunque non ci piace, non credo che piaccia neanche ai nostri ospiti, l'abbiamo decisa proprio di tenere per questo motivo. Di cosa parliamo? Naturalmente partiamo dal campionato mondiale che è in corso, che sulla carta è l'evento più redditizio di sempre, genererà 10 miliardi di dollari di ricavi. Siamo ormai abituati a considerare il calcio dei grandi club come un calcio un po' spersonalizzato in mano a colossi finanziari globali. Il discorso però un po' cambia quando si pensa alle nazionali di calcio, perché per molti tifosi qui sopravvive un'atmosfera fatta di valori, di attaccamento alla propria squadra, che è un po' un simbolo della propria identità, del proprio popolo nazionale. Però i numeri di questo mondiale, come dicevo, raccontano forse una storia diversa, lo capiremo. Una delle domande che ci siamo posti nel dossier andato in onda nella settimana scorsa era: l'anima del calcio esiste ancora? La risposta è sì, l'abbiamo trovata in piccole realtà. Le sentivamo prima, il Lebowski di Firenze, il United of Manchester, il Bohemian di Dublino, società calcistiche, il San Paoli di Amburgo, società che resistono e si oppongono al modello dominante. Ma quell'anima può esistere anche nel sistema globale del calcio, fatto di questi enormi interessi finanziari, di fondi di investimento, multinazionali che comprano squadre e vendono diritti? Allora, saluto i nostri ospiti, ho parlato abbastanza. Marzio Minoli, che piacere, buongiorno Marzio, bentrovato qui a Rete 2.
Grazie, buongiorno a tutti.
Marzio Minoli lo conoscete, giornalista economico della RSI, tifoso, amante dello sport, autore del libro uscito 2 anni fa, Noi tifosi, istruzioni per l'uso, uscito per Fontana Edizioni. Saluto anche, collegato con noi al telefono, il sociologo, giornalista e scrittore Pippo Russo. Buongiorno Pippo, bentrovato.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Pippo Russo, anche lui è un nome noto qui a Rete2 perché spesso è stato nostro ospite per riflettere intorno al tema calcio. Sul calcio ha scritto moltissimo. Voglio ricordare tra i tanti il suo libro del 2014 che si intitola Gol di rapina, il lato oscuro del calcio globale. E lo ricordo perché sulla copertina di quel libro si leggeva una frase: oligarchi, agenti monopolisti, fondi di investimento, come l'economia parallela sta divorando l'ex gioco più bello del mondo. Sono passati 12 anni dall'uscita del libro e allora chiedo, per cominciare, per scaldarci, a Pippo Russo, com'è andata? Quelle forze economiche l'hanno alla fine divorato, l'ex gioco, e poi torneremo anche su quell'ex più bello del mondo?
Ma direi che quel processo è continuato, è andato avanti e ha coinvolto anche ulteriori attori, perché nel 2014 parlavo di quei soggetti che tu hai citato come soggetti determinanti nel riplasmare l'ecosistema economico del calcio e ammetterselo. Adesso aggiungerei i fondi sovrani, che sono qualcosa di diverso dai fondi di investimento e dunque tratteggiano una condizione nella quale gli stati nazione, attraverso il braccio finanziario o i bracci finanziari che controllano, possono intervenire direttamente nel mondo del calcio, utilizzarlo come uno strumento di governance multilivello che non serve soltanto, come sembrerebbe, per realizzare operazioni di soft power o di sport washing, ma per organizzare mere operazioni di potere. Il calcio è potere, che piaccia o no, è uno strumento di straordinario potere globale. Si tratta di potere politico a tutti gli effetti. Il calcio non è più soltanto un mezzo, è esso stesso un fine di carattere politico. Purtroppo lo stiamo vedendo in questi giorni sul modo in cui il calcio in questo mondiale diventa anche un terreno di esplosioni di conflitti sull'attribuzione delle membership, su chi può partecipare e chi no, che ne fanno un elemento di carattere politico a tutti gli effetti.
Io vedevo Marzio Minoli annuire proprio sui fondi sovrani in particolare. Ti chiedo allora, Marzio, se vuoi aggiungere qualcosa e cosa pensi della domanda iniziale, ovvero se l'è davvero mangiato questo sistema economico, l'ex gioco più bello del mondo?
Non sono così drastico, anche perché accanto ai fondi sovrani, che è vero, è lo sport washing, no, si chiama, cioè rifarsi un po' un'immagine tramite lo sport. A me, più che il fondo sovrano, che alla fine si limita più o meno a quello arabo, l'Arabia Saudita, fondi della penisola arabica, no? A me preoccupano di più i private equity, fondi di private equity, no? Che sono una tipologia di fondi di investimento ai quali difficilmente si può accedere, sono, diciamo, se si libera un posto puoi entrare, ma non sono quotati sul mercato. Allora, i private equity funds cosa fanno? Individuano un qualcosa dal quale si può estrarre valore. Può essere un'azienda, oggi le società di calcio sono delle aziende. Prendo questa entità, prendiamo la società calcistica, estraggo il massimo del valore con tutti i mezzi legali possibili, poi alla fine magari la vendo. E chi la compra, chi lo sa?
La spolpo, in poche parole.
No, non è no. Che la rendo interessante, la posso andare a quotare in borsa, oppure la posso rivendere a qualcun altro. Il problema è che di questi fondi è che veramente è puramente il lato economico della faccenda, no? che conta, contrariamente magari ai grandi mecenati del passato, che avevano anche un po' un lato romantico. Ecco, I fondi sovrani sì, però io sono più preoccupato degli equity funds.
Sono elementi entrambi comunque di una finanza che ci vola alta sopra la testa, sulla quale non è che abbiamo più di tanto possibilità di interagire, però è anche vero che quella ricchezza di cui tu parlavi, che viene estratta da queste squadre, da qualche parte arriva dalle tasche dei tifosi. Allora con l'aumento dei costi, dei diritti, alla fine quando tu guardi una partita sei tu che con i tuoi pochi soldi, i tuoi pochi franchi che può costare guardare una partita in televisione con un abbonamento, stai finanziando quei sistemi, quei macrosistemi. Allora chiedo sempre a Marzio, questa volta non in veste di economista ma di tifoso, Marzio Minoli, quanto è diventato economicamente ed emotivamente complicato essere un tifoso? Poi nel tuo caso parliamo di una squadra che sta a 2000 km di distanza, per cui posso immaginare.
Sì, diciamo che bisogna fare delle scelte. Io seguo il Tottenham a Londra, appunto, quindi rinuncio ad altre cose. È il mio vizio principale, quindi metto lì le mie risorse finanziarie. Il calcio deve, lo sport in generale, ma il calcio deve stare attento, perché dal mio punto di vista la cosa sta un po' sfuggendo di mano. Si sta spremendo troppo veramente il tifoso. Il calcio cosa fa? Vive di una posizione di rendita. Sa benissimo che quando tu hai una passione poi non ragioni più. Pensiamo a quando siamo innamorati di una persona. Non si ragiona più. E l'innamoramento per una squadra di calcio, io sono uno che per 9 mesi all'anno il suo umore viene determinato dai risultati di una squadra di calcio, no? Quindi a un certo punto perdi anche un po' di razionalità. Il calcio lo sa, lo sport lo sa e sta spremendo, però secondo me sta sfuggendo un po' di mano. Un piccolo esempio: Tottenham, io adesso sono 10 anni che ho l'abbonamento, stadio bellissimo, nuovo, fantastico, sempre stato tutto esaurito. Negli ultimi 2 anni vedo molti seggiolini vuoti perché i prezzi sono diventati veramente, veramente cari e tanta gente non se lo può più permettere. Bisogna stare attenti, il calcio deve stare attento.
Pippo Russo, un commento su questo aspetto che sollevava Marzio Minoli. Condividi l'idea che si stia spremendo troppo dal tifoso e, amore o non amore, alla fine questa situazione non sia sostenibile a lungo termine?
Guarda, sono assolutamente d'accordo e bisogna cominciare anche a modificare il linguaggio che noi usiamo quando parliamo della passione calcistica e quindi della figura del tifoso. Per le società di calcio oggi forse faremmo bene cominciare a chiamarle definitivamente football companies, perché quello sono. Il tifoso in realtà non esiste più. Si parla il linguaggio della fan base, della clientificazione, della customizzazione. Tutte le politiche di sviluppo economico dei club sono orientate a fare dei tifosi i clienti di un mercato del XXI secolo, che è un mercato del calcio inteso come segmento dell'entertainment. Ed è una continua corsa al rialzo, all'asta, che è descritta perfettamente dall'esempio che Marzio ha fatto. Il calcio del massimo livello è un calcio che guarda a una massa di clienti, che di fatto viene considerata come un parco buoi, che deve essere sottoposta a una continua corsa al rialzo. E questo meccanismo lo abbiamo visto in modo anche abbastanza drammatico dal modo in cui è schizzato in alto il costo dei biglietti per le gare di questo mondiale del 2026, che dalla FIFA è stato organizzato in modo che si bandisse quasi un'asta online dai livelli di incremento del valore dei biglietti, che non ho nessun timore a definire usurari. Stiamo assistendo a un tirare della corda che è assolutamente irrazionale, che si basa sul principio che il grande amore dei tifosi, della gente del calcio, sia una risorsa che può essere incrementata all'infinito, ma ha ragione Marzio quando dice quei seggiolini vuoti sono già una spia che forse chi gestisce l'industria del calcio preferisce non vedere o preferisce far finta che sia il segno di una crisi temporanea.
Vedevo Marzio che voleva aggiungere qualcosa.
Sì, voglio spezzare una lancia a favore del Tottenham, perché come dice Pippo, i seggiolini vuoti sono una spia, e nel mio caso, non conosco altre società, funziona. Funziona questa spia perché io ho due abbonamenti, uno per me e uno per mio figlio. Sono tutti e due sezioni adulti, li ho fatti lì perché almeno anche quando avrà più di 18 anni potrà venire alla partita, adesso ne ha 15, comincia a disertare un po', però faccio sempre i due abbonamenti perché è facile rivendere il biglietto. Beh, quest'anno mi è arrivato il rinnovo dell'abbonamento e mio figlio paga la metà, da 1200 sterline l'anno a 600, quindi probabilmente qualcuno ha cominciato a porsi delle domande. Questo è un bel segnale, spero non sia un caso isolato.
E meno male. Mi viene a questo punto una domanda legata alle grandi tifoserie organizzate. Io ho in mente in particolare le squadre italiane. Io spesso da bambino andavo a San Siro a vedere il Milan, c'era la Fossa dei Leoni, anche Marzio mi annuisce su questo ricordo di infanzia. E ricordo che, leggendo anche i giornali quando ero giovane, c'era una sorta di equilibrio di poteri. La tifoseria organizzata era capace di influenzare le decisioni della compagnia, della football company. Mi piace molto questo nuovo modo di dire le cose come stanno che ha introdotto Pippo Russo, ma comunque della squadra. Esiste ancora, in un contesto in cui la squadra diventa una football company, la possibilità da parte di una tifoseria anche storica, anche grande, anche organizzata, non per forza violenta, e non parliamo di ultra, perché quelli sono un discorso che ha a che fare col codice penale più che altro nei casi contemplati, ma in generale c'è ancora un equilibrio di poteri tra tifosi che si sanno organizzare e grandi squadre, o quelle che l'equilibrio lo troviamo solo nelle piccole squadre che abbiamo raccontato nella prima mezz'ora, tra le 10 e le 10:30, il Le Boschi, lo United of Manchester, il Bohemian di Dublino, il San Paoli di Amburgo? Pippo Russo.
Ma può esistere nella misura in cui la tifoseria, che è questo soggetto collettivo così variegato, riesca a oltrepassare la soglia di quella che il vecchio e mai passato di moda Karl Marx definiva la coscienza di classe. Ossia, bisogna cominciare davvero a pensare a questo soggetto collettivo come un soggetto che, al di là della sua vastissima eterogeneità, deve pensarsi come un soggetto capace di una sua attorialità e portatore di un diritto che deve essere un diritto condiviso. E questo diritto è appunto un diritto che deve dare la possibilità di negoziare delle condizioni alla pari con le football company, ma non soltanto con le football company, con le federazioni, con le leghe e tutti quei soggetti che, con il linguaggio orrendo che siamo abituati a utilizzare adesso, possono essere definiti gli stakeholders, che hanno dei propri interessi intorno al mondo del calcio, compresi i soggetti della finanziarizzazione a cui stiamo facendo riferimento, appunto a negoziare con tutti questi soggetti, facendo pesare quello che in ultima analisi è il suo vero potere determinante. Avete detto bene, alla fine tutto lo spettacolo, tutto il grande movimento economico finanziario è finanziato dai tifosi, che finanziano anche i grandi sponsor delle grandi manifestazioni sportive, i main sponsor della FIFA. Non ci sarebbero se infine non ricavassero i loro ritorni economico-finanziari dai comportamenti di spesa dei tifosi. In questo senso il tifo come soggetto collettivo deve imparare a essere prosumer, ossia non soltanto consumatore ma produttore. Abbiamo imparato dalle scienze del consumerismo che il consumatore può essere produttore attraverso i propri comportamenti di spesa, anche attraverso i propri comportamenti interdittivi. Bisogna che il tifo calcistico, questo gigantesco animale così eterogeneo, impari a pensarsi come tale, un soggetto capace di influenzare ed essere prosumer. Purtroppo è un passaggio ancora molto lontano dal compiersi e dal realizzarsi.
Beh, anche molto difficile, perché effettivamente c'è poi il discorso della rivalità. È difficile, io tiro sempre dentro gli esempi italiani perché sono cresciuto in quel contesto di tifo, almeno, e sarà molto difficile che la tifoseria juventina, per ipotesi, faccia squadra con la tifoseria della Fiorentina, che sono state nemiche storiche per decenni, o no? Però Marzio Minoli invece mi dice chissà.
Attenzione, perché lo dico anche nel libro, le dinamiche, parliamo delle tifoserie organizzate, quelle che poi alla fine possono anche ricattare, tra virgolette, una società, o fai quello che dico, altrimenti ti rovino le partite, ti faccio giocare a porte chiuse. Spesso le curve, parliamoci così, si parlano e si uniscono in determinate lotte, ma lo vediamo anche da noi. Qui da noi c'è molto hockey, lo sai che
certo.
In Ticino è soprattutto hockey, ma in Svizzera c'è una, si parlano le curve, si picchiano ma si parlano anche. Quando ci sono dei valori da difendere ci si unisce. Quindi non sarei così drastico nel dire ognuno va per sé. Noi sottovalutiamo sempre il grosso potere che abbiamo in mano come consumatori. A me fa sempre ridere chi, ad esempio, critica le multinazionali su Facebook. Dico, tu usi Facebook per criticare le multinazionali? Beh, comincia a non più usare Facebook. Cominciamo tutti a non più comprare l'iPhone di ultimo modello. Cominciamo noi a decidere cosa fare, dove spendere. È difficile. Nello sport è difficile perché, come dicevo prima, lo sport, lo sa, tu giochi sulla leva della passione. Chiudi un occhio, ti tappi il naso. Sempre tornando al Tottenham, c'è un'azione dei tifosi di protesta contro la proprietà che non investe abbastanza. Dicono: smettete di comprare cibo e bevande all'interno dello stadio, che per inciso è molto caro, diamo soldi ai baretti, ai pub, ai chioschetti fuori dallo stadio. Funziona, c'è gente che lo fa. Quindi noi siamo noi consumatori che abbiamo in mano il coltello, però ripeto, la passione poi ci fa perdere la razionalità.
E poi il consumo è frammentato per definizione, è molto difficile aggregare e trovare dei valori comuni.
Okay, posso aggiungere, certo. Posso aggiungere una cosa a questo discorso? Marzio dice una cosa assolutamente corretta, però c'è il grande scarto che bisogna fare, che bisogna compiere. È proprio far passare l'idea che il fatto che i tifosi si pensino anche come consumatori non deve essere visto come una sconfitta, perché una delle ultime trincee di resistenza del tifo puro è proprio quella di dire non vogliamo essere clienti. No, invece bisognerebbe dire ok, siamo in una condizione in cui o facciamo pesare il nostro potere come clienti, e dato che ci vogliono clienti facciamo i clienti sul serio, o altrimenti non ne veniamo fuori. Io credo che fino a che non si supererà questo scarto, i tifosi devono accettare di essere trattati come clienti, allora a quel punto potranno esercitare il loro potere, altrimenti sarà sempre tutto molto difficile.
E anche questo è un punto di vista interessante. Io direi adesso voltiamo pagina, vi lascio anche prendere un po' fiato, ci ascoltiamo un brano breve, sono 3 minuti, Fabio Concato con Rosalina, e poi arriviamo alle nazionali, perché quella è l'altra metà del cielo, in questo momento soprattutto, dove quel cielo è tra il Canada e il Messico. Sentiamo Fabio Concato, Rosalina, e poi parliamo di calcio delle nazionali e tutte le differenze e anche le analogie che possiamo trovare con quello delle grandi squadre private.
Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta, fino a sera, sera, chissà polpacci poveretta, fino a sera, sera, chissà che piedi gonfiavra. E Rosalina, Rosalina, a me piace cicciottina, ma quando è sera, sera, ti sento masticare, quando è sera, oh sera, ti ammazzi con i bignè, amore mio, ti voglio bene, come sei, sei eccitante al punto che ti sposerei, 90 kg di libidine,
e poi vedrai che un po' di moto ti aiuterà. E a Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera, oh sera, chissà i polpacci poveretta fino a sera, oh sera, chissà che piedi gonfi avrà. Ma non importa, amore, non cambiare mai. Hai fatto caso che le magre sono tristi e invece tu hai sempre voglia di cantare. E Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina che veda e canta, canta finché muore il sole, quando è sera, oh sera, ti sento masticare, re, quando è sera, oh sera, ti ammazzi con i bignè.
Non smetto di ascoltarti, album del 2016 di Fabio Concato con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, questa era Rosalina. 11 in punto, voltiamo pagina, come dicevo parliamo di calcio delle nazionali che, lo dicevamo anche fuori onda ascoltando, mentre ascoltavamo questo brano, è diverso in un certo senso, è diverso sia dal punto di vista del tifoso che si avvicina alla squadra nazionale, che non è solo la squadra del cuore ma è la squadra anche dell'identità per certi aspetti, ed è diverso anche dal punto di vista economico. Adesso cerchiamo di approfondire. Intanto chiedo a Pippo Russo se questo sia davvero un ambiente dove si respira un'aria diversa rispetto al calcio dei club. Ci sono grandi differenze economiche nel modo in cui funziona una nazionale e funziona una grande squadra privata?
Ma io non so a questo punto quanto diverso sia il calcio delle nazionali dal calcio dei club. Intanto a me sembra che le nazionali, le rappresentative nazionali, si vadano a dare dei modi di essere, di organizzare il loro lavoro e la loro identità che è proprio tipica dei club. Sono diventati dei grandi collettori di sponsor, fanno il loro marketing molto orientato sui loro campioni che diventano a loro volta delle agenzie individuali di carattere globale. Ma poi c'è un aspetto sul quale io mi sono molto soffermato nella mia produzione recente, sia di tipo giornalistico che di tipo sociologico. Noi abbiamo sempre più delle nazionali che si orientano nella direzione del reclutamento, cioè la politica delle naturalizzazioni fatta anche con l'appoggio dei governi è diventata una cosa talmente diffusa da aver trasformato le federazioni nazionali quasi in club sportivi che agiscono sul mercato del trasferimento dei calciatori. Noi infatti vediamo le percentuali di calciatori convocati dalle nazionali che partecipano alle fasi finali dei mondiali, che sono sempre più in rialzo. Io voglio ricordare che a Qatar 2022 il 16,5% dei calciatori convocati dalle nazionali per le fasi finali erano calciatori nati in un paese diverso da quello della nazionale per la quale erano stati convocati. Ovviamente in questo mondiale che passa da 32 a 48 la quantità è schizzata molto in alto, la percentuale a sua volta è andata sempre più vicina al 20%. Quindi le nazionali oggi le rappresentative nazionali, le squadre che vediamo schierate in campo, somigliano sempre più a dei club a caccia del talento all'estero, e anche questo è il segno di una mutazione di quello che è diventato il calcio come fenomeno globale, e nella globalizzazione le rappresentative nazionali non potevano che mutare a loro volta.
Marzio Minoli, annuiva, mi sembra che sei anche tu su questa linea di pensiero. La nazionale è diventata qualcosa di più simile al calcio privato rispetto a un simbolo identitario di un popolo?
Assolutamente, noi in Svizzera lo sappiamo molto bene, finché nella nazionale svizzera giocavano i Müller, i Quentin o qualche ticinese, i risultati erano quelli che erano. Poi sono arrivati i figli degli immigrati, la Svizzera è un paese di forte immigrazione, soprattutto dopo la guerra dei Balcani. Abbiamo giocatori kosovari, forti, Sciacca in primis, no? E sono arrivati i risultati, quindi capisco anche questa corsa alla naturalizzazione dei calciatori per poter portare i risultati. Il rovescio della medaglia qual è? Io abito in una zona circondata da palazzi, non c'è una bandiera di una nazionale fuori da finestre o balconi, cosa che fino a qualche anno fa c'era. L'ho messo su Facebook, un commento è stato: ma perché la nazionale? Parliamo di quella svizzera. Io tifo Inghilterra, per dire, neanche Svizzera, però io ho messo la mia bandiera inglese fuori dalla finestra. Però dicono: ma io nella Svizzera non mi riconosco più perché ci sono troppi giocatori che con la Svizzera hanno poco a che fare. Quindi il rovescio della medaglia, di questa corsa ad accapararsi il talento non nato nel paese d'origine, poi porta una disaffezione perché non c'è più il riconoscimento, che finché il club, secondo me, il tifoso lo accetta. Dice: il club per me conta quello che c'è scritto davanti, non quello che c'è scritto dietro. Quando si parla di nazionale, effettivamente entrano in gioco dinamiche di appartenenza. Poi stiamo vivendo un momento dove nazionalismi e sovranismi imperano, non mi sembra però di vedere tutto questo nazionalismo se devo basarmi sulle bandiere esposte alle finestre. Ecco, il rovescio della medaglia è che si perde forse l'attaccamento alla nazionale.
Certo, se io su 11 giocatori, dicevamo il 20% sono nati altrove, magari hanno doppie nazionalità, passaporti stampati solo per farli giocare con quella maglietta, è chiaro che l'affezione identitaria si trasforma in qualcosa di diverso, se si trasforma, oppure se ne si spegne semplicemente.
Triste, triste, perché io rimango dell'idea che come tifoso guardo quello che c'è davanti, non quello che c'è dietro, come nome. Cioè io tifo per l'emblema, per la maglia, non per la persona.
Sì. E da un punto di vista proprio delle responsabilità, allora, tiriamo dentro anche la FIFA, come si è posizionata in questi anni. È un'associazione che, non lo dico io, ha perso tantissima credibilità. Che responsabilità, allora, secondo voi, la FIFA in quello che il calcio internazionale sta diventando o è già diventato? E ha trasformato magari anche il rapporto tra Infantino e Trump, che vediamo molto approfondito in questi ultimi giorni? Tutto questo andare in una direzione di estrarre profitto anziché di giocare a pallone, ha trasformato anche il calcio internazionale in uno strumento politico, Pippo?
Ma guarda, io direi che dal momento in cui Infantino è diventato presidente della FIFA, quindi ormai 10 anni fa, questa organizzazione ha completamente mutato il proprio modo di agire e anche il suo disegno istituzionale. Sembra sempre più una organizzazione che innanzitutto una confezione sartoriale intorno al suo presidente, tant'è che io spesso, scherzando ma neanche tanto, l'ho ribattezzata Fifantino. Ma al di là delle battute, ciò che veramente è cambiato nella FIFA dopo l'avvento di questo nuovo presidente è che questa organizzazione progressivamente ha cessato di essere l'organizzazione ombrello del calcio mondiale, che quindi faceva da vertice di una complessa architettura fatta di periferie, di confederazioni continentali e poi le federazioni nazionali a scendere fino ai livelli periferici. ciascuna con una propria dimensione di autonomia, ha cessato di essere appunto un'organizzazione ombrello, la FIFA, per diventare una organizzazione concorrente delle sue stesse periferie. Allora vediamo come la FIFA di Infantino, la FIFA Antino, intervenga sempre di più negli ambiti, nelle sfere di influenza delle confederazioni continentali, andando a organizzare proprie manifestazioni. In questo senso il Mondiale FIFA per Club è una delle massime dimostrazioni di come questa FIFA si muova come se fosse un'organizzazione concorrente rispetto all'UEFA o alla CONMEBOL, riorganizzando un calendario sempre più stressante il cui impatto va proprio a pesare sulle periferie. Soprattutto come questa FIFA percepisca se stessa come un attore politico del massimo livello, con un mappamondo tutto suo. Voglio ricordare infatti che la FIFA annovera 211 federazioni nazionali, quando gli stati riconosciuti dall'ONU sono 193. Tutto ciò che ha a che fare quindi con una capacità di manovrare voti, di costruirsi sfere di influenza che è inimmaginabile. E appunto questo percepirsi come un soggetto politico del massimo livello porta il suo presidente a rapportarsi con i leader della politica mondiale come se egli stesso fosse il portatore di un mandato mondiale di potere fondato sulla forza di influenza del calcio come strumento di potere globale.
Marzio, non so se volevi aggiungere anche la tua visione su questo.
Sì, ma più che una visione è proprio un'esperienza diretta. Ricordiamoci chi c'era prima di Infantino: c'era Blatter, no? Non è finito bene. Nel 2016, mi sembra 2016, fu eletto Infantino. Io lavoravo a Zurigo, ero corrispondente a Zurigo e ho seguito l'elezione di Infantino. Qualche settimana dopo, un paio di settimane dopo, Infantino organizzò una partita di calcio alla sede della FIFA con i più grandi campioni mondiali. Io ero come un bambino in un negozio di giocattoli quel giorno lì, perché dovevo andare a fare il servizio. Shevchenko, Figo, Maldini, Cannavaro, chi più ne ha più ne metta. Quindi ho intervistato il mondo e c'era un entusiasmo verso Infantino pazzesco, no? Ma veramente tutti dicevano: è l'uomo giusto per ripulire la FIFA del dopo Blatter. Alla fine però pensavo non si potesse far peggio di Blatter, eppure. Ma pensiamo solo alla designazione del Qatar come sede dei mondiali, dell'Arabia Saudita. Perché non il Cile, che forse ha una tradizione calcistica più forte? Ecco che qui il discorso di Pippo entra in pieno. Il soft power, l'elemento politico della FIFA che va ben oltre quello che è l'elemento calcistico, dovrebbe essere il suo core business, ma oramai sembra un fiume che ha rotto gli argini, la mia impressione.
Uno sguardo su un ramo più luminoso, in un certo senso, del calcio moderno, del calcio attuale. Il calcio femminile, devo dirlo, da non tifoso, io non sono un amante del calcio, mi piacciono i mondiali proprio per quel discorso che facevamo prima, ma mi piaceranno meno dopo quello che ci siamo detti, perché effettivamente viene un po' meno anche il ruolo identitario di riconoscimento in quella maglia rosso crociata o di un altro colore. Comunque, il calcio femminile è un calcio che a me personalmente, da profano totale, sembra più sano, meno recitato, meno attento alle inquadrature. Le giocatrici, proprio le singole persone, sembrano più vere delle loro controparti maschili, spesso molto, molto meglio pagate. E allora chiedo, anche qui la differenza secondo voi la fanno i soldi? Sappiamo che nel calcio femminile al momento ne girano ancora molti meno. Oppure c'è un approccio diverso alle donne in questo sport? Pippo Russo.
Ma guarda, anch'io ricavo dall'esperienza di seguire il calcio femminile quella sensazione di freschezza,
di grinta anche, no?
di sofisticazione, sì. Di genuinità che percepivo nel calcio maschile ancora negli anni 70, per dire. Però ecco, dobbiamo interrogarci proprio su questo. Sarà mica per il fatto che ancora appunto si tratta di un movimento che non ha raggiunto quel livello di sviluppo economico competitivo che appartiene al calcio maschile, e nel momento in cui dovesse sempre più avvicinarsi a quel livello di sviluppo, continuerà a mantenere questa identità? Io ho qualche dubbio. Alla fine il grande capitale finanziario globale è uno strumento di omologazione, e purtroppo lo stiamo conoscendo a tutti i livelli, che rende ogni fenomeno equivalente e soprattutto funzionale alle proprie esigenze di massimizzazione. In questo senso torno a quello che si diceva all'inizio: il calcio è un incubatore finanziario, è un veicolo di utilità. Ogni segmento per il capitale finanziario globale è un veicolo di utilità dal quale estrarre valore. Il calcio femminile, nel momento in cui diventerà quel grande fenomeno di massa equiparabile ai livelli del calcio maschile, probabilmente verrà toccato dalle medesime dinamiche di omologazione. Quindi io direi godiamocelo fino a che rimane in questa dimensione.
Insomma, quello che tocca questo mondo finanziarizzato lo rovina. Mi sembra di vedere una sorta di equazione inversa, cioè il valore intrinseco di uno sport, il cuore di uno sport, l'anima di uno sport è inversamente proporzionale alla quantità di soldi che ci vanno dentro. Marzio nega.
Secondo me no, nel senso che, allora, sono d'accordo al 100% con quello che ha detto Pippo. Attualmente il calcio femminile è ha una differenza abissale in termini economici rispetto al maschile. Non abbiamo ancora la controprova, appunto, di quando anche il calcio femminile, opinione impopolare, a me non piace, raggiungerà quei livelli, perché secondo me uomini e donne poi davanti a certi argomenti siamo tutti uguali. Mi sono dimenticato la domanda, scusami.
E la domanda era se c'è una proporzione inversa tra quanti soldi ci sono nel sistema, esatto, e l'anima dello sport.
No, secondo me no, nel senso che io quando vado allo stadio poi alla fine le mie emozioni, l'apprezzare il gesto tecnico, sentire l'adrenalina così, può essere il Cristiano Ronaldo di turno o il Gigi di Viganello di turno che ha il pallone tra i piedi, dal mio punto di vista la passione è quella. Cioè io quando vedo i giocatori in campo non vedo una grossa differenza tra chi guadagna milioni e chi non guadagna niente, dal mio punto di vista. Poi mi sbaglio, però ho questa sensazione che poi il gesto tecnico, la bella giocata, il gol, l'esultanza per il gol è uguale in tutti i campi.
E qui parla il tifoso, si sente che parla il tifoso. Sì. Noi abbiamo parlato prima, ed era molto interessante il discorso legato al tifoso visto come consumatore, parole che sono uscite per la prima volta solo qualche decennio fa e che nel frattempo forse si sono ulteriormente trasformate. Allora vi chiedo, se oggi il tifoso intanto è un consumatore, mi pare di capire che siete d'accordo su questo, entra anche, visto che siamo nella rivoluzione digitale, la parola follower? Potremmo dire che il tifoso è diventato anche una specie di follower, Pippo Russo, con tutte le dinamiche tra follower e influencer che sono a loro volta portatrici di differenze rispetto al tifo di una volta?
Ma guarda, io ritorno a quel concetto che avevo espresso in precedenza del mondo del tifo come mondo estremamente variegato, che si è ulteriormente espanso e differenziato con l'avvento dei social. Al giorno d'oggi qualsiasi fenomeno culturale di massa viene ristrutturato nell'arena dei social, e dunque anche il tifo calcistico o la passione sportiva in generale passano attraverso questo filtro di trasformazione. Noi abbiamo al giorno d'oggi tifosi sparsi per il mondo di un singolo club, che magari quel club non lo hanno mai visto giocare dal vivo, non hanno mai visto una partita materialmente giocata da quella squadra, e che sono a tutti gli effetti dei follower, sono innanzitutto dei follower, successivamente dei tifosi. Quindi se tu mi fai questa domanda io ti rispondo sì, a condizione di prendere la complessità del fenomeno. Tutti quanti siamo tifosi, in parte follower, perché la nostra esperienza dell'essere tifosi è stata giocoforza ristrutturata dall'uso che facciamo dei social, da questo modo di partecipare al fenomeno culturale di massa che è il calcio. noi stessi come identità di appassionati, di tifosi, di consumatori, abbiamo visto moltiplicare il nostro modo di fare l'esperienza del calcio e di essere tifosi. Quindi siamo tutti un po' follower che ci piacciono anche coloro che popolano le curve, che sono degli ultras autodefiniti, in qualche misura sono stati quasi costretti a diventare follower, perché questa è oggi l'esperienza del calcio come fenomeno globale.
Marzio Minoli.
Allora, se per follower intendiamo proprio coloro che seguono, metti, un giocatore sui social, è diventato un elemento di valutazione del giocatore? Nel senso, c'è un esempio classico, James Rodriguez, o James Rodriguez, no? Colombiano. Doveva essere una promessa del calcio, poi non si è rivelata tale. Però nel 2020 va all'Everton. L'Everton ha valutato anche i 100 milioni di follower che lui aveva su Instagram, soprattutto negli Stati Uniti. Sono entrati questi parametri nella valutazione del calciatore.
Quindi vali di più se hai più follower.
Esatto, sì. Beh, ma
costi di più.
È logico, perché se Rodriguez si presenta con la maglia dell'Everton con lo sponsor e ha 100 milioni di follower, Rodriguez dice datemi più soldi, giustamente, da parte del mio punto di vista. Comunque sì, è diventato veramente un elemento, i social hanno fatto diventare il numero di follower un parametro, non il principale, di valutazione del giocatore.
C'è tanto ancora da dire, io provo a riassumere almeno un paio di punti ulteriori. Uno è quello delle scommesse, perché parlavamo dello spremere il massimo profitto da questi contenitori di valore che poi alla fine sono fatti di persone. Le scommesse fanno parte a pieno titolo di questo tentativo di spremitura, e infatti si scommette oggi in una maniera, con una varietà di possibilità che era impensabile 30-40 anni fa. Si può scommettere su ogni partita, su ogni dettaglio. Da un lato questo genera problemi di dipendenza dal gioco che conosciamo, perché alla fine siamo ai confini, se non in una zona grigia che non è poi così grigia, è piuttosto nera, parliamo di gioco d'azzardo, e poi ci sono pressioni enormi su chi è oggetto di scommessa, perché il calciatore è avvicinato dalla persona di dubbia legalità che gli dice stai attento, fai passare quella persona lì che abbiamo scommesso su di lei cifre forti, è probabilmente all'ordine del giorno. Tutto questo è una miniera d'oro. Come influenza il calcio di oggi, Pippo Russo?
Ma c'è sicuramente una pressione forte. Innanzitutto c'è il fatto che oggi le agenzie del betting, le grandi multinazionali del betting, sono fra le principali finanziatrici dello spettacolo sportivo, quindi sono un sostegno forte alla economia e alla finanza del calcio e dello sport in generale. E questo permette loro anche di ripulirsi l'immagine, perché alla fine si tratta di una fonte di ricavo necessaria. Aggiungo che comunque un minimo di regolazione, di autoregolamentazione dello sport sul fronte delle scommesse andrebbe dato. Tu hai detto giustamente, oggi si può scommettere sul tutto, si può scommettere sul singolo episodio. E la cosa veramente drammatica è che oggi si può truccare, fare gioco sporco sul versante delle scommesse senza nemmeno manipolare il risultato di una partita. Basta mettersi d'accordo su un episodio assolutamente periferico della partita, il primo fallo laterale, il primo calcio di punizione, un'ammonizione. Cioè non si tratta di episodi che manipolano il risultato finale di una gara, come invece accadeva nelle vecchie versioni del calcio scommesse o comunque del match fixing. Oggi basta agire su un singolo episodio, e si tratta di una deriva estremamente pericolosa. Aggiungiamo che attorno ai soggetti legali del mondo delle scommesse sportive c'è un proliferare di soggetti illegali con sedi legali, scusate il bisticcio, in paradisi fiscali, che continuano a inserirsi nel mondo delle scommesse lecite Rispetto a questo, a questa dimensione, il mondo dello sport non fa abbastanza vigilanza. C'è a ripetizione qualche polemica su club calcistici o anche organizzazioni sportive che non vigilano abbastanza sull'inserirsi di questi soggetti, e mi pare che appunto da parte del mondo dello sport e del calcio in particolare questa vigilanza non venga esercitata come si dovrebbe.
Marzio Minoli, il tuo punto di vista?
Sì, sono d'accordo soprattutto sull'ultimo punto. No? I grandi scandali legati alle scommesse sono il cote illegale, no? Ricordiamo gli anni '80,
sì, sì.
Del Milan retrocesso.
Albertosi, mi ricordo.
Albertosi, esatto. Sì, sì. Che poi la scommessa di per sé non sia, cioè, sia un male, tra virgolette, non so, in Inghilterra si scommette da sempre su tutto, è proprio uno sport nazionale anche scommettere, non mi sembra che abbia condizionato particolarmente le cose. Il problema, dal mio punto di vista, sono le leghe inferiori, lì dove è facile andare a manipolare le cose e dove possono uscire delle grosse magagne. Però ecco, sulle scommesse, quelle legali, regolamentate, van bene, il problema, come ha detto giustamente Pippo, è le scommesse clandestine, illegali, ecco lì c'è il grosso problema. Ma come spesso accade nello sport, non solo a livello di scommesse ma anche di giri di soldi, chissà perché lo sport sembra essere un mondo a parte dalla realtà.
È fatto di teflon, gli scivolano addosso,
esatto.
Tutti gli scandali
in molti ambiti forse lo sport dovrebbe rendersi conto che è parte della realtà, non può più permettersi di essere fuori.
E questo introduce l'ultimo tema, visto che manca veramente una manciata di minuti, che vuole guardare un po' al futuro e al presente, in realtà, più che al futuro, perché c'è un paradosso alla fine, al cuore di questa storia. Parliamo di finanziarizzazione globale del calcio, di un calcio che perde la sua anima, però così tanti soldi nel calcio non sono mai girati e quindi, torniamo al discorso di prima, questi soldi arrivano comunque dalle tasche dei tifosi. Ogni singolo tifoso mette ogni singolo franchetto a creare questi 10 miliardi di dollari in un modo o nell'altro. Questo cosa significa? Come va letto l'idea che da un lato il calcio sembra sempre peggio dal punto di vista del valore intrinseco e dall'altro però è sempre più profittevole? Pippo Russo.
Ma si legge col fatto che questo gioco continua a mantenere un fascino che per il momento resiste a tutto, ha una capacità di rigenerazione straordinaria, però dobbiamo anche chiederci fino a che punto resisterà. Tu hai detto bene, in ultima analisi questo grande giro di denaro e di interessi viene finanziato dai tifosi, dalla gente del calcio, da chi come noi continua ad avere una passione per questo gioco e anche criticandolo o soffermandosi sugli aspetti oscuri, facendo un bilancio tra pro e contro, decide di continuare ad amarlo e a seguirlo, eccetera, eccetera. Però bisogna chiedersi fino a quando durerà e soprattutto fino a quando la mutazione genetica del calcio, sempre più finanziarizzato, oltrepasserà una soglia di trasformazione che lo renderà così distante da se stesso. Per esempio, una delle suggestioni, come dire, di un futurismo un po' distopico del calcio che io ho alimentato più di recente, è interrogarsi su un tema molto semplice: ma il club calcistico, così come lo conosciamo, fino a quando sopravviverà? Quando parliamo del club calcistico parliamo della unità di base del sistema, ciò che incorpora l'identità. In questo momento il club calcistico continua a esistere perché è quello strumento che permette di mettere in campo i giocatori che alle spalle hanno delle multinazionali, dei gruppi di interesse, se non sono addirittura essi stessi delle multinazionali. Ma nel momento in cui la figura del club calcistico verrà sostituita dai vecchi impresari che possono di domenica in domenica schierare i loro assistiti, portarli in giro secondo quella che è un'idea super leghista del calcio, il club sparirà. Ora io mi rendo conto di prefigurare una situazione che è molto futuristica, ribadisco, molto distopica, ma a me sembra che noi stiamo già indirizzati verso quella direzione. E appunto, nel momento in cui il calcio come fenomeno culturale identitario oltrepasserà soglie come questa, quanto resisterà la sua capacità di rigenerare valore?
È una domanda che lasciamo aperta. Marzio Minoli, la tua conclusione su questo dibattito?
Forse, ripeto un concetto che ho già espresso in precedenza, noi tifosi, clienti, consumatori, dovremmo prendere in mano le redini come fanno in Bundesliga. Ecco, il modello della Bundesliga forse è quello che può salvare il calcio da questa visione distopica citata da Pippo, dove in Bundesliga sappiamo ci sono i soci del club 50 più 1 che, non dico decidono tutto, però fanno grosse pressioni sulla dirigenza su come gestire ad esempio i prezzi dei biglietti. In Bundesliga hai ancora dei prezzi molto popolari grazie anche a questa pressione, grazie a questo modello di gestione del club. Forse questa è la via.
Beh, dai, uno sguardo tutto sommato ottimista, c'è una possibilità. Io ringrazio i nostri ospiti, si sono fatte quasi le 11:30, si è fatta una certa, come si dice, un po' più a sud. Marzio Minoli, grazie mille.
Grazie a voi.
E grazie mille anche Pippo Russo, collegato al telefono. Buona giornata.
Grazie a voi che ci ha ascoltato.